Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dopo la salvezza, che cos'è la cosa più importante della vita? Dopo la salvezza, cos'è la cosa più importante della vita? La santificazione, la crescita. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Quindi la crescita, la santificazione fa parte della salvezza. Se non c'è, non c'è la salvezza. È una parte essenziale della crescita. È la chiesa locale. In Efesini 4 leggiamo che Cristo ha dato uomini per curare la chiesa, che poi legati insieme cresce. Voglio leggere Efesini 4, 11, 12 e poi salto giù 15, 16. Egli è Cristo. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Versetto 15. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. La nostra crescita dipende moltissimo dal fatto che ci sono i pastori e i dottori che perfezionano i santi, che i credenti, che poi si mettono a fare per il ministero della Chiesa e che siano ben legati insieme. E da quello che Dio ha dato a ciascuno, ognuno dà, e tutto il corpo, dice, cresce insieme verso Cristo. Non è che io cresco e un altro cresce per conto suo. La nostra crescita è stralegata a quanto siamo legati insieme. La Chiesa locale è fondamentale. E non si può fare chiesa per internet. Si può pregare, si può studiare, ma chiesa richiede rapporti personali dove possiamo vederci, incoraggiarci, riconoscere i pensieri storti, le debolezze, i peccati gli uni degli altri, che arriva in rapporti faccia a faccia. La chiesa è il piano di Dio e servono uomini qualificati, santi, timorati di Dio, che possono curare, guidare e proteggere la Chiesa. Si possono avere, non è necessario, ma si possono avere anche diaconi, che sono uomini qualificati, che possono svolgere certi incarichi importanti, ma non è la guida. Noi stiamo studiando Primo Timoteo, siamo arrivati al capitolo 3, dove stiamo guardando insieme le qualifiche per gli anziani e oggi arriviamo anche ai diaconi. Voglio riprendere lo studio, iniziando col versetto 5. Leggo da versetto 1 per avere contesto. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Negli ultimi sermoni abbiamo concentrato su l'insegnamento che uno deve governare bene la propria famiglia. Governare non vuol dire essere dittatore, ma piuttosto vuol dire che sa guidare in modo che la famiglia sarà tranquilla, ordinata e in pace. Uno che governa bene la famiglia ha una moglie che si sente amata e curata. Avrà figli ubbidienti e sottomessi, rispettosi e stimeranno il padre. Uno può essere un dittatore e i figli possono ubbidire per terrore, ma non stimeranno. Ma quando governa bene, saranno ubbidienti, rispettosi e avranno grande stima del padre. Allora voglio leggere oggi dal versetto 5 in avanti. E versetto 5 leggiamo: ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? L'uomo che non sa governare bene la propria famiglia non potrebbe curare la Chiesa. La Chiesa non è un'azienda da gestire, non è un campo militare che bisogna comandare. La Chiesa è una famiglia e facciamo parte gli uni degli altri. È proprio in come un uomo governa la propria famiglia che si vede se è capace a curare la Chiesa o no. Se un uomo trascura la moglie o i figli, non ha il cuore di fare anziano, perché deve curare volontariamente, non per obbligo. Se un uomo si inasprisce contro la moglie, non può avere cura dei figli di Dio, che è la sposa di Cristo. Se un uomo prova che i suoi figli a ira, non sarebbe di guidare la Chiesa nelle situazioni difficili che arrivano. Qualsiasi campo della vita familiare si rispecchia nella Chiesa, più o meno. Per esempio, se un marito non prende decisioni con saggezza e prudenza, non sarà capace a prendere decisioni per la Chiesa con saggezza e prudenza. Se un uomo non sa gestire bene le finanze della famiglia, non sarebbe capace a gestire bene le finanze della Chiesa. Se un uomo non sa affrontare differenze senza scendere in litigi, non sarebbe capace ad affrontare le differenze nella Chiesa senza scendere in litigi. Quindi, quando si valuta chi è qualificato per essere anziano, è fondamentale che sia un uomo che governa bene la propria famiglia. È una delle cose che bisogna riconoscere. Poi arriviamo al versetto 6, dove Paolo dà un'altra qualifica, di tutto un altro tipo, che riguarda non solo chi può essere anziano, ma riguarda vari ruoli in chiesa come principio. Qui si applica ad anziano. Leggo. Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Un neoconvertito non può essere un anziano. Quel termine si riferisce ad uno che è salvato da poco. Non riguarda per nulla l'età anagrafica, ma piuttosto da quanto tempo uno è salvato. Allora, se Dio salva uno a 15 anni e cresce in modo molto solido, a 25 anni avrebbe già 10 anni come credente. Se Dio salva un uomo a 49 anni, a 50 anni sarebbe credente solo da un anno. Quindi, a livello di anni nella fede, un 25enne potrebbe avere molto più anni di un cinquantenne, giusto? Quindi, il giovane potrebbe essere più maturo di quello più avanti negli anni. È importante capire che mentre tempo serve per essere maturo, serve tempo per diventare maturo. Non tutti diventano maturi negli anni. Serve tempo, ma serve anche un cuore umile. Se non c'è il cuore, anche con 50 anni uno non diventa maturo, non diventa nemmeno saggio. In Ebrei 5, 12 a 14 leggiamo: Infatti, mentre a quest'ora dovresti essere maestri, avete di nuovo bisogno che si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque, infatti, usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è un bambino. Il cibo solido, invece, è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Tempo in sé non rende maturo, anche se tempo è necessario per essere maturo. Serve il tempo, serve umiltà e serve un cuore che desidera ardentemente più di Cristo. Quel tipo di cuore ci spinge a cercare Dio con grande impegno e a vivere per la gloria di Dio. Ci spingerà quel cuore a riconoscere e confessare i nostri peccati. Questo è come cresciamo. Quando uno è salvato da poco, spesso si crede più forte in sé di quanto è. Non capisce quanto dipende da Cristo all'inizio. Se uno che è salvato da poco viene messo in un ruolo di importanza, se venisse messo in un ruolo di importanza, questo potrebbe facilmente gonfiarlo, perché guarderebbe a se stesso. Infatti il brano dice, rileggo, inoltre l'anziano, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Quelle parole accecate l'orgoglio in greco vuol dire letteralmente gonfiato, gonfiato, addirittura gonfiato di fumo, tutto fumo senza sostanza. La nostra tendenza umana è di gonfiarci. Vogliamo vederci bene, vogliamo che gli altri ci vedano bene. Questo è tutto questo mondo di apparenza. Apparenza nel modo di vestirci, di fare i capelli, di truccarci, che macchina, come ci comportiamo, come agiamo, vogliamo essere visti dagli altri. Questo è gonfiarci. Di natura guardiamo a noi stessi anziché a Dio, pensiamo a noi stessi anziché agli altri. In questo versetto Paolo spiega che un neoconvertito è propenso ad essere accecato dall'orgoglio. In questo caso, se fossi dato un ruolo importante nella Chiesa, come l'essere anziano, facilmente cadrebbe nell'orgoglio e così cadrebbe nella condanna del diavolo. Cosa vuol dire questo? Condanna del diavolo? Vi dico subito, non vuol dire che è il diavolo che lo condanna. Non vuol dire quello. Satana non può condannare, solo Dio. Cosa dice? Vi leggo io, Romani 8, 33-34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi la risposta a questi Romani è chi accuserà e chi condannerà è nessuno. Nessuno, Satana non può condannare, è Dio il giudice, non Satana. Allora cosa vuol dire la condanna di Satana? La condanna di Satana è la condanna che Satana ha subito. Si potrebbe dire uno ammalato, oh anche tu, hai tu hai la malattia di Giorgio, cioè la malattia che ha Giorgio, non che Giorgio dà la malattia. Satana è caduto nella condanna. Perché è caduto nella condanna a Satana? A causa? Perché lui era un angelo, onorato, privilegiato, messo in una posizione alto e importante e si è ribellato contro di Dio a causa dell'orgoglio ed è stato condannato per quello. Leggo Isaia, se volete trovare, 14, da 12 a 15. Isaia 14, da 12 a 15, leggiamo di Satana, Lucifero, che era in un ruolo molto importante e voleva la gloria per sé, ed è caduto ed è stato condannato. Vi leggo. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'Altissimo. Invece, sarai precipitato nel Sheol, nelle profondità della fossa. Cadere nella condanna di Satana vuol dire cadere nella stessa condanna in cui è caduto Satana quando si è innalzato volendo farsi grande. Questo succede se ci gonfiamo con l'orgoglio. Mentre se noi mettiamo un giovane credente, un neoconvertito, in una posizione di grande responsabilità, una posizione in cui è molto visibile nella Chiesa, rischiamo a farlo cadere nell'orgoglio, perché può credersi importante, può focalizzare su se stesso, ah, guarda quello che io posso fare. C'è meno rischio, c'è rischio, ma c'è molto meno in un credente maturo, perché un credente maturo conoscerà meglio le proprie debolezze. Avrà dietro le spalle delle cadute che hanno lasciato un segno. Signore, ho bisogno di te, guardo quanto sono caduto. Mentre uno salvato da ben poco potrebbe non aver fatto nessun grave caduto adesso, quindi credi di essere forte. Io non ti lascerò mai, Signore, io guarderò sempre te. Mi fanno molto dolore tanti canti, dove tanti canti moderni parlano: io ti amerò per sempre, io ti loderò sempre, io non ti lascerò. Tanti canti parlano del credente che promette una grande fedeltà di Dio. Ogni volta che ho peccato, non lodavo Dio, non amavo Dio, non seguivo Dio. Io quando mi trovo dove cantano quei canti, io non canto. Non posso. Non posso dire ti amerò sempre. Ogni volta che pecco non amo Dio. E mentre gli altri cantano quelle parole false, io dico: Signore, non è vero, ma voglio che sia sempre più vero in me. Quindi uno che ha più anni, si prega, conoscerà molto più il proprio cuore e quindi ricevere un ruolo come anziano di importanza, in un certo modo di dire, lui non vede come un ruolo, ah, lo vede come un servizio che gli dà paura. Oh Signore, aiutami a portare avanti questo fedelmente davanti a te. Anche se qui Paolo parla di non mettere un neoconvertito come anziano, onestamente vedo nella Chiesa al tempo della Bibbia non c'erano altri ruoli. Noi adesso abbiamo invitato tanti ruoli. Abbiamo invitato chi guida la musica, o chi guida il culto che non è anziano, o vari altri ruoli di una certa visibilità. E se tu metti un giovane nella fede, uno giovane nella fede, in un ruolo importante, visibile, lo tenti a cadere nell'orgoglio, se non lo fa con timore. Bisogna sempre stare attenti qui. Quindi questo brano vieta che un neoconvertito sia un anziano, non dà un tempo, non dice 3 mesi, 1 anno, 3 anni, non è scritto. La Chiesa deve valutare questo. Però è una cosa da tenere ben presente. Voglio adesso guardare quello che dice versetto 7, che è anche importante per chi viene valutato come anziano o anche diacono. Questo spiega che un anziano deve avere una tale vita che i non credenti lo vedono bene. Leggo versetto 7. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Quelli di fuori sono i non credenti. Per poter essere anziano, un uomo deve avere una tale vita che i non credenti nella sua vita lo vedono bene. Cioè, devono vederlo come un uomo buono, integro, onesto, che mantiene la parola. Devono vederlo come un uomo moralmente puro. Possono non essere d'accordo con il messaggio dell'Evangelo che lui di cui parla. Possono accusarlo di essere fanatico, ma a livello di vita devono vederlo bene. Un uomo di cui si può fidare. non dovrebbero avere alcuna valida accusa di fare contro di lui. Se un uomo vive in modo che i non credenti nella sua vita possono vederlo male, non è qualificato di essere anziano. In qualche modo il suo comportamento non va bene. Quindi uno che in chiesa è gentile con tutti, ma al lavoro si arrabbia, non può essere anziano. Il suo comportamento fuori, e lui si arrabbia facilmente, non è qualificato, perché questo è peccato. Se poi un uomo non avesse una buona testimonianza con i non credenti, come potrebbe, come anziano, parlare con loro di Cristo? Ma lui frode tutto, lui si arrabbia, lui è egoista, oh, lui parla sempre di sé. Come potrebbe quell'uomo poi parlare di Cristo? Come potrebbe lui parlare di un che Cristo, Dio ci giudicherà se siamo disonesti, se lui truffa? Come potrebbe lui spiegare che dobbiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio se lui lo vedono tutti come un grande orgoglioso? Sul messaggio loro ridono in faccia. Che belle parole tu predichi, ma mica è vero. Quindi, quando esaminiamo un uomo per valutarlo come anziano, è importante considerare la sua testimonianza con quella di fuori. Questo non vuol dire che dobbiamo andare e fare intervista con 100 persone che le conoscono, no? Però dobbiamo, in base a quello che si riconosce da lui, vedere com'è la sua testimonianza con quello di fuori. Allora, a questo punto Paolo cambia direzione e parla delle qualifiche per i diaconi. È da notare che sono effettivamente uguali, tranne la capacità di insegnare. Quindi andiamo avanti in questo brano e leggo 8, 9 e 10. Similmente, i diaconi siano dignitosi, non dopi nel parlare, non dediti a molto vino, non avidi di disonesti guadagni, e ritengono il mistero della fede in una coscienza pura. Ora anch'essi siano prima provati, poi svolgono il loro servizio, se sono irreprensibili. Questo brano ci insegna varie cose. Prima, il metro per gli anziani, se ricordate, è che siano irreprensibili, e poi tutti i dettagli sotto, anche i diaconi, lo dice in ordine diverso, stessa cosa, devono essere irreprensibili, e poi le qualifiche sono uguali. Lui dà una abbreviazione qui. Devono camminare in modo che gli altri possano imitare la loro vita. È così assomigliare di più Cristo. Una parola, chi sono i diaconi? Non viene usato il nome, ma la prima volta che troviamo diaconi è in Atti 6, quando a Gerusalemme dovevano assistere le vedove e gli apostoli erano presi fino a qua nel cercare di avere il tempo di farlo, era molto impegno, probabilmente ogni giorno, e hanno detto: scegliete fra di voi degli uomini pieni di spirito, pieno di sapienza, è una buona testimonianza. La parola diacono in sé vuol dire servo. Si usa nella Bibbia per parlare del servo di un re ha i suoi servi, sono diaconi, e quella è la parola. Il verbo è servire. Allora, i diaconi non hanno autorità nella Chiesa, ma hanno responsabilità, importante a volte. Cioè, distribuivano l'aiuto per le vedove, probabilmente erano grandi somme di soldi che dovevano gestire. Possono, in tante chiese, se c'è un edificio, i diaconi curano l'edificio, così gli anziani non devono preoccuparsi di tutta la parte manutenzione. Ci pensano i diaconi, non solo che fanno solo, possono chiedere aiuto a tutti i credenti, ma gestiscono, ci pensano loro. Se ci sono acquisti, vanno dagli anziani: guarda, ci servono questi materiali e abbiamo visto tre fornitori, questo è il prezzo migliore, e gli anziani possono approvare benissimo. I diaconi si mettono a fare, a curare la chiesa praticamente. Ci sono bisogni di qualcuno che ha bisogno pratico, una vedova, una persona povera, e i diaconi ci pensano, organizzano tutto. Quindi i diaconi hanno un ruolo importante e sono qualificati uomini con un buon cammino e devono essere irreprensibili. Poi questo brano menziona vari termini simili agli anziani, devono essere dignitosi, una parola seria e corretta, che gli altri rispettano naturalmente per quanto è dignitoso. Poi dice che non deve essere doppi nel parlare. Cosa vuol dire doppio nel parlare? Che dico una cosa ad una persona e una cosa diversa ad un'altra persona. E l'idea qui è uno che non è onesto. Dice quello che è conveniente, quello che è comodo dire per evitare problemi, per modo di dire, molto carnale. Quindi è un uomo che non dice la verità. No, no, dobbiamo dire la verità. Allora, uno può non dire tutto a qualcuno, non ogni cosa riguarda tutti. Quindi non è che racconto tutto a tutti, ma è un discorso di riguardo, preferisco non parlare di quello, è un discorso, è valido. Ma di raccontare una cosa diversa che non è vera? No, questo è doppio di parlare. E uno così non può essere, non è irreprensibile, assolutamente. Poi dice che non deve essere dedito a molto vino, che abbiamo già guardato questo, guardando gli anziani, effettivamente vuol dire un uomo di Dio, anziano, diacono o no, o anche una donna, non deve essere mai sotto l'influenza dell'alcol. Cioè se bevi quel mezzo bicchiere a cena con cibo, un discorso, ma se è minimamente rilassato, vuol dire che non ha le facoltà mentali che servono per essere sobri perché il nostro avversario gira come un leone ruggente. Quindi quel po' di grappa nel caffè, un caffè corretto, questo qui, quel secondo o terzo bicchiere di vino, non è ubriaco, ma non è pienamente lucido di prendere le decisioni. Se arriva una situazione, una tentazione, e arrivano. Io capisco nella mia vita, non posso mai prevedere quando arriverà un bisogno di la testa chiara. Allora, quindi non deve essere minimamente dedito al vino. Poi dice che non, i diaconi non devono essere avidi di disonesti guadagni, che abbiamo visto a fondo con gli anziani, quindi uomini non attaccati alle cose materiali. È peccato avere una macchina? No. È peccato essere attaccato alle macchine. È peccato avere i vestiti? No, ma è peccato essere attirati ai vestiti. Non dobbiamo avere desiderio per le cose materiali. 1 Giovanni 2, non amate il mondo nelle cose del mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E poi parla delle cose del mondo, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita. Concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, vedo, voglio, vedo, voglio. Questo uomo che desidera le cose materiali non può essere, avere un ruolo nella Chiesa perché sta peccando. Chiunque è così sta peccando. Poi versetto 9. Leggiamo che devono ritenere il mistero della fede in una coscienza pura. Nel Nuovo Testamento mistero troviamo spesso, vuol dire una verità che era nascosta ma adesso rivelata. E poi fede qui vuol dire l'Evangelo, le verità della salvezza. Viene usato spesso così. Quindi devono ritenere il mistero della fede in una coscienza pura. Il mistero della fede, se ricordate, è che Cristo in voi, gentili, la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Quindi per essere un diacono, un uomo deve conoscere bene le verità dell'Evangelo. Deve aggrapparsi a queste verità, non solo intellettualmente, ma in coscienza pura. Cioè, la sua vita deve essere conformata alle verità dell'Evangelo. Questo è fondamentale perché anche un diacono, pur non avendo autorità, è un esempio per la Chiesa. Quindi deve avere una vita che è conformata alle verità dell'Evangelo. Questo è il senso di ritenere il mistero della fede in una coscienza pura. Adesso, versetto 10 è molto importante da capire bene. Leggo di nuovo, versetto 10. Ora anche essi siano prima provati Poi sfoggono il loro servizio se sono irreprensibili. Le parole anche essi, che ci sono proprio così in greco, anche essi, rendono chiaro che quello che si dice qua si applica sia ai diaconi ma anche agli anziani. Sia gli anziani che i diaconi, o gli uomini valutati in quei ruoli, devono essere provati prima di farli svolgere quei ruoli. Quindi bisogna esaminarli per vedere se hanno queste qualifiche. La Bibbia non spiega come si fa questa prova, ma visto l'importanza di questi ruoli è chiaro che bisogna fare con una notevole serietà. Quindi è fondamentale che un uomo sia esaminato, bisogna conoscerlo bene. In una chiesa piccola, 20-30 persone, di solito si conosce abbastanza bene gli uomini. In una chiesa di 60, 80, 100, 200, 300 o 1000, conoscere gli uomini può essere più difficile. E lì richiede un impegno massiccio per conoscerli. Non vogliamo esaminare con il metro nostro ed escludere uomini qualificati, né accludere uomini non qualificati. E la Bibbia non dice chi deve provare gli uomini, ma certamente uno che cammina male non è in grado. Non è in grado. Se io sono sporco, non sono in grado di valutare chi è pulito. Se io puzzo, non posso io decidere chi non puzza. Quindi non è che è una democrazia e ognuno dice la sua. Se la Chiesa contiene i vari che camminano molto male, quello che hanno da dire non vale più di tanto. Quindi bisogna esaminare, ma non è solo un voto in quel senso. Anche se vogliamo sentire, se uno sa una cosa vera che nessun altro sa, certo bisogna sapere. Ho detto all'inizio, non di questo sermone, ma quando abbiamo iniziato a parlare delle qualifiche degli anziani, che tranne la capacità di insegnare, mancare in qualunque qualità che abbiamo letto è un peccato per chiunque è credente. Quindi non dobbiamo noi andare, io voglio esaminare, ma prima di che tu ti preoccupi di esaminare gli altri, dovremmo noi esaminare noi stessi. Ma io sono irreprensibile. La mia vita, non c'è nessun campo che si può mostrare accuse valide contro di me. Quindi questo è importantissimo. Se si scopre che uno che è già anziano, questa è una situazione che si rivela spesso quando parlo in giro con tante chiese, che c'è un uomo che è anziano o diacono e si riconosce che chiaramente manca una qualifica. Cosa bisogna fare? Bisogna dire non sono qualificato, non sono qualificato e ritirarsi. Allora, ci sarebbe una qualifica che uno non ha, che potrebbe solo mettere subito a posto? Forse, ma tanti riguardano il carattere. Non si può da oggi a domani governare bene la famiglia se ieri governavi male. Governare non è che come faccio oggi, è un andazzo, per esempio. Ok? E uno che era sempre litigioso può cambiare, ma per noi di capire che è cambiato dobbiamo vederlo nel tempo. E così via. Quindi, beata la chiesa dove un uomo che non dovrebbe essere anziano si ritira. Questa è una benedizione grande. Dio veramente può benedire quella chiesa e quella persona. A volte non abbiamo fede in Dio. A volte diciamo, ma non ci sono uomini qualificati, quindi diciamo, quello lì, dai, andrà bene perché non ci sono abbastanza, non c'è nessuno e dai, più o meno, quando noi nel cuore sappiamo non è qualificato. Se questo è il caso, dobbiamo fidarci di Dio, di no, signori, è chiaro che non è così, è chiaro e aspettiamo. Invece se è qualificato non vuol dire che è arrivato al punto che non ha bisogno di crescere. Abbiamo tutti bisogno di crescere. in ogni campo. Quindi le qualifiche non vuol dire che uno è arrivato ed è perfetto, perché che triste se uno diventa anziano e non continua a crescere. Lì c'è un grave problema. Un anziano dovrebbe essere più come Cristo dopo 5 anni o dopo 10 o dopo 20 di quanto era prima? Assolutamente. Quindi essere qualificato non vuol dire essere perfetto. Dobbiamo camminare per fede. Paolo cambia direzione in versetto 11 e voglio leggerlo, che è molto importante. Parla delle mogli oppure delle donne, perché la parola loro non c'è nel greco. Leggo. Allo stesso modo, le loro mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobrie e fedeli in ogni cosa. Come dicevo, la parola loro non c'è. Quindi potremmo, e anche la parola donna può essere, mogli qui può essere tradotto in greco ugualmente mogli o donne, vale uno o l'altro. Quindi allo stesso modo le donne siano dignitose, oppure allo stesso modo le mogli, loro è inteso se è mogli. Allora c'è un po' di discussione, che senso ha? Perché potrebbe avere due sensi e tutti e due sono validi e non cambia più di tanto. Può darsi Paolo sta parlando delle mogli dei diaconi, certamente si applicherebbe anche alle mogli degli anziani, oppure sta parlando di donne che svolgono un ruolo di servizio nella chiesa, perché si può avere diaconesse, non puoi avere anziane donne, ma puoi avere diaconesse che svolgono certi ruoli, per esempio una donna che va in casa di certe donne per dare cure, deve essere una donna per forza. Una donna che va a visitare le giovani mogli giorno per curare e aiutare loro come in Tito 2, certamente deve essere una donna, non è un uomo va in casa di tutte queste giovani mogli. E quindi gli anziani possono riconoscere una donna o più donne, dipende dalla grandezza della chiesa, che sono veramente qualificate, che possono ricevere un incarico ufficiale di un servizio di un certo tipo. Non è autorevole, ma è molto importante. Allora, che siano quelle donne o che siano le mogli degli anziani, perché automaticamente le mogli degli anziani e dei diaconi sono di esempio. I loro mariti sono di esempio di Cristo, ma la Bibbia dice che quando un uomo lascia suo padre e sua madre diventa una carne. E quindi certamente. E per esempio un anziano deve essere atto all'ospitalità, deve avere persone in casa, fa parte del ministero, come si fa la cura pastorale? Maggiormente in casa. Quindi il ruolo della moglie è essenziale. Quindi queste qualità. E dice per esempio, cosa dice? Siano dignitose, dignitose, questa qualità che anche gli uomini devono avere, sobri. Un comportamento che suscita rispetto e onore nei loro confronti, perché sono seri, sono fedeli, non calunnatrici. È una tendenza umana, soprattutto dalle donne, di parlare male di altri. Cioè, le donne sono viste più come pettegolezze e sparlare. E la moglie di un anziano, di un diacono o una donna che porta, nessun credente, ma per poter essere in questo ruolo, una donna non deve essere assolutamente così, non deve parlare degli altri. Poi dice sobrie, e questa è una grande serietà, e nel mondo c'è molta superficialità. Ci sono le donne che vogliono dipingere le unghie, anziché pensare alle cose di Dio e servire. Chi sono le vedove nella Chiesa che vengono riconosciute dalla Chiesa e curate se hanno bisogno? Quelle che hanno lavato i piedi dei santi e servito. Allora io, tu vedi le donne che si fanno belle, non stanno lì curandole, stanno lì pensando a loro perché vogliono essere viste e notate, devono farsi belle, sono preoccupate di loro stessi. Le donne che Dio innalza sono le donne che lavano i piedi dei santi, ed era veramente una cura fisica. Sporca, umiliante, e lo facevano. Facevano quello che servivano. Vedevano anziani che erano a letto andavano per lavarli, curarli, cambiare i pannoloni. Cioè, queste sono le donne che Dio innalza. Il mondo innalza le donne carine e belle. Dio innalza le donne che si sporcano per amare le persone. E quindi una donna sobria vede la verità della vita e poi dice che deve essere fedele in ogni cosa. Questo sarebbe irreprensibile. In ogni ruolo che svolge. Come moglie, come mamma, come membro di chiesa, in ogni campo della vita, modo di parlare, modo di vestire, modo di comportarsi, è fedele ai principi di Dio, in tutto. Così sarà un esempio di una donna santa, timorata di Dio, come leggiamo in Tito 2, come leggiamo in 1 Pietro 3, come Sara che chiamava Abramo Signore. Erede timorate di Dio. Quanto è importante che una chiesa abbia donne mature e timorate di Dio e poi solo quelle donne. Quindi se un uomo sembrerebbe qualificato, ma ha una moglie che non è così, non può essere anziano, non può essere diacono, perché non sa governare la famiglia. Quanto è importante per un uomo di scegliere la moglie giusta, una donna timorata di Dio. Che non va a cercare per sé. Una volta un giovane uomo che conoscevo, che conosco tuttora, che non è così giovane adesso, ma era giovane, cercava moglie e ha conosciuto una giovane donna che veniva da una buona famiglia, era seria credente, ma dopo qualche tempo di conoscerla, lui ha detto: "Mamma, lascia stare, non mi interessa conoscerla più." Ma perché? Perché lei è presa con la bellezza. Lei è presa con la bellezza. Io voglio una donna di Dio. E una donna presa con la bellezza è distratta da Dio perché guarda se stessa, si preoccupa di come sta, non di quello che è. Non è per me. E lui ha scelto una donna che si preoccupa di come sta dentro, non di quello che è esternamente. E era un uomo saggio, era un uomo saggio. Oh, quanto una chiesa è benedetta quando è piena di donne così. Paolo torna ai diaconi in 12 e notate che quello che scrive qui abbiamo già visto per gli anziani, identico. Leggo versetto 12. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i figli e le proprie famiglie. Non ho tanto da dire perché abbiamo già visto sia l'uno che l'altro. Devono essere uomini puri. E devono essere uomini che sanno governare la famiglia, perché questo dimostra chi sono. E ricordate che queste qualifiche servono per tutti. Solo chi è arrivato lì può essere diacono o anziano, ma se non siamo così siamo nel peccato. Quindi ognuno di noi dovremmo esaminarci. Paolo conclude, e voglio concludere io, con una parola di grande incoraggiamento. Che troviamo nel versetto 13. Seguite mentre leggo. Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano un grado onorabile e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Tristemente, non ogni anziano o diacono svolge bene il suo servizio. Ci sono certi che si mettono ancora di più. E svolgono veramente bene. Allora, quelli che svolgono bene il loro servizio acquistano un grado onorabile. Questo è incredibile. È un servizio. La parola servizio è dal diacono, il verbo dal diacono. È un servizio. Essere anziano o essere diacono, qui parlo dei diaconi, ma lo stesso principio, è servire. Non è regnare. Non è un ruolo di importanza, è un ruolo di dare. E quando uno lo fa per la gloria di Dio, lo fa di tutto cuore, lo fa per amore degli altri, si acquista un grado onorabile. Io ho menzionato prima, parlando di donne, ma il principio vale per uomini, che cerchiamo di... Io voglio essere bella per essere bella davanti agli altri. Io voglio essere bravo per essere visto davanti agli altri. Quello è cercare un onore finto, un onore che non vale. l'onore del mondo. No, l'onore del mondo. Voglio farmi un taglio che tutti noteranno. Voglio essere bravo che tutti noteranno. Voglio parlare bene che tutti noteranno. Voglio essere bella che tutti noteranno. È sempre questo concetto di come vedranno me, come vedranno me. Non sto cercando la gloria di Dio. Voglio l'onore degli uomini, che non vale niente. Colossesi 3:17 dice: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Cosa vuol dire fare nel nome di Gesù? Fare per la sua gloria, come leggiamo anche in 1 Corinzi. Fare per il suo onore, non per il mio. Quando noi ci impegniamo nel servizio che Dio ci ha dato, acquistiamo un grado onorabile, riceveremo onore, ma non dagli uomini, ma da Dio. E non un onore che vale niente e finisce, ma un onore che vale tutto e dura. La Bibbia dice che se soffriamo con Lui, Romani 8:17, saremo glorificati con Lui. Un grado onorabile è qualcosa di grande, grande valore. E arriva non quando cerchiamo di essere visti dagli altri, arriva quando ci mettiamo a sporcarci le mani per portare altri a vedere più di Cristo, quando ci affatichiamo. Riceve non solo un grado onorabile, riceve, acquista anche grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Ricevi un coraggio, una franchezza ancora più forte, coraggio di vivere la vita cristiana. Io dico a Manuel che è un vero uomo, non è chi va in palestra e è forte per dare i pugni e vincere. Un vero uomo è uno che dice no alla carne e vive per la gloria di Dio. Un vero uomo va avanti quando tutti lo disprezzano. Perché, ah, ma tu sei fanatico, io vado avanti per il mio Signore e non ha timore degli altri. E quando uno svolge bene il suo servizio che Dio le ha dato, così dice Gesù, a chi è stato fedele in poco, gli sarà dato molto. Quindi se Dio ti dà un servizio e lo svolgi fedelmente, ricevi un grado onorabile e ricevi una grande franchezza. Una grande franchezza nella fede in Cristo Gesù ti dà ancora più coraggio di fare ancora più per il Signore. Questo è grande, questo è meraviglioso, questa è una vita che conta. Che importa come gli altri mi vedono carnalmente, mi vedono bello o bravo o quello che sia? Che importa cosa mi cambia nella vita? Ma se Dio sorride su di me perché ho fatto in modo fedele a lui, cosa mi dice? Ben fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Abbiamo concluso quello che Paolo dice, guidato da Dio, sulle qualifiche per gli anziani e anche per i diaconi e anche le donne che svolgono servizio ufficiale o le mogli degli anziani e diaconi. Ed è stra importante capire queste qualifiche per riconoscere gli uomini giusti nella Chiesa, ma è anche importante ricordare che queste qualifiche, tranne capaci di insegnare, sono necessarie per ogni credente. E chi non ha queste qualifiche sta nel peccato. Però c'è un'altra cosa da vedere qui. Io vedo la cura che Gesù Cristo ha per noi la sua Chiesa. Gesù Cristo è Gesù Cristo, abbiamo letto in Efesini 4, 11-12, è Gesù Cristo che ha dato uomini per curare la Chiesa. È Gesù Cristo che ha dato loro la Chiesa, lo Spirito Santo ha dato i doni necessari. Gesù ha stabilito il modo, ha dato i comandamenti. Quando vediamo questo, guardiamo dietro le quinte. Ogni tanto capita che do una parola di incoraggiamento e di insegnamento a qualcuno che dicono: oh fratello, grazie, mi sei stato di grande aiuto. E io dico la verità, prego, so che è la verità, prego di dirlo. Dico, prego che tu vedrai che questo è Gesù Cristo, ha scelto di usare. Io posso avere 10 penne e posso prendere una penna o un'altra penna o un'altra penna per scrivere una lettera a qualcuno di incoraggiamento. Ma la penna forse è stata usata, questa penna questa volta, un'altra penna un'altra volta, ma sono io che ho preso in mano la penna. E le persone non devono innalzare la penna. Oh, signor penna, quanto incoraggiamento mi ha recato con le tue parole. Sì, ma scusami, le parole venivano non dalla penna, è stato usato. E se Dio si serve di uomini e donne deboli per trasmettere la sua parola, la gloria va al buon pastore. E quando pensiamo agli uomini che Dio ci dà, ricordiamo che è Gesù che ci sta curando. Ci cura tramite loro, tramite gli uni e gli altri. E vogliamo riconoscere questo cuore che Gesù ha per la sua Chiesa. Gesù dice, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. Dio completerà la sua opera. Gesù ha ogni potestà in cielo e sulla terra. E Gesù ci sta curando. Si serve di strumenti. È importante riconoscere gli strumenti che lui ha scelto, non quelli ha scelto nostra. Ma la cura viene da Gesù Cristo. Io ringrazio Dio per la Chiesa, sia per la nostra, ma per le sue chiese in tutto il mondo, perché è come Dio sta portando avanti la sua opera di salvare e edificare persone affinché possano stare davanti a lui santi e senza macchia. Nella gloria. Voglio ringraziare Dio. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, il Signore, il Sovrano, il Salvatore. La Chiesa appartiene a Gesù Cristo, non ad un gruppo, ad un'istituzione, una denominazione, non a noi, appartiene a Gesù Cristo. Non appartiene agli anziani, appartiene a Gesù Cristo. Non appartiene alla maggioranza, appartiene a Gesù Cristo. Ma ti ringrazio, Signore, tu curi la Chiesa. Ti servi di uomini che hai stabilito tu e poi di tutti i credenti, i santi fanno l'opera del ministero. La Chiesa cresce quando è ben legato. Ti ringrazio. Ti ringrazio, questo è il tuo piano. Padre, conosco parecchie persone che non hanno Chiesa e purtroppo ci sono non pochi che non vogliono chiesa. Oh Padre, quanto è importante la chiesa. Certamente ci sono situazioni dove non c'è una chiesa che minimamente ti segue fedelmente, oppure chiese dove c'è tanto peccato non confessato. Però ti prego che i veri credenti possano trovare chiese e ti prego che come chiese possiamo avere timore di te, camminare in santità. Provvedici uomini che sono veramente qualificati, che vedono il servizio come un vero servizio, non per innalzare loro stessi, ma per edificare i credenti e innalzare Cristo. Grazie per il tuo piano perfetto, grazie per la tua cura per noi. A te la lode. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.